agli scritti di Rabash, secondo volume, lettera 26. Balasulam diceva che per meritare l'Ishma bisogna preparare più grande l'Olishma e poi si arriva all'Ishma. E lui lo interpreta, cioè che l'Olishma è una bugia e l'Ishma è la verità. E quando la luce nella più piccola parte, quando mitzvot e buone azioni sono poche, e quando uno ha poco l'Olishma e uno è incapace di vedere la verità, perciò uno dice lì che lui va sul cammino della verità, è bene che lui ingaggia in l'Ishma, mentre quando uno ingaggia giorno e notte nella Torah e nei mitzvot l'Olishma, non per il suo nome, allora è capace di vedere la verità, perché dalla moltitudine delle bugie diventano grandi in lui, diventa una grande così bugia, ne segue che lui vede in verità come lui va sul cammino di imbroglio della bugia, allora vuole correggere le sue azioni e lì sente che ogni cosa che fa è solo l'Olishma, e da quel punto puoi spostarti al cammino della verità, cioè all'Ishma, e solo qui, in quel punto, inizia il fatto da l'Olishma, uno viene all'Ishma, mentre prima uno diceva che lavorava l'Ishma per il suo nome, com'è possibile per lui di cambiare il suo stato e il suo cammino? Perciò se una persona è pigra nel lavoro, è incapace di vedere la verità come lui è immerso nella bugia, invece solo dall'aumento il suo ingaggiare nella Torah e Mitzvot per portare contentezza al suo creatore, allora possiamo vedere la verità che andiamo nel cammino della bugia chiamato l'Olishma. Qui c'è un punto di mezzo tra la bugia e la verità, perciò dobbiamo rafforzarci noi stessi sul cammino del Signore, come ci è mostrato da Balasulam, e saremo rinforzati in grande confidenza, e ogni giorno sarà come nuova, perché dobbiamo rinnovare ogni volta le fondamenta, e da questo un cammino che non ci devierà e cammineremo dritti. Non c'è molto da aggiungere qui, dice Rab. È tanto chiaro, se la persona solo fa un pochino delle corrette azioni, allora ogni azione attrae solo un pochino di luce circondante. E poi se queste piccole azioni non si accumulano in un breve periodo di tempo nello stesso posto, uno non ha così sufficiente potere della luce di vedere la verità, di vedere dove si trova. Se la luce splende solo un pochino, è un poco in spiritualità, vuol dire in piccola intensità, qualitativamente. Quindi non veramente vede la differenza tra lui e la luce, che aggiunge qualche sapore nella sua vita, qualche comprensione, ma la luce non ancora illumina in modo sufficiente, con sufficiente intensità per la persona di vedere la sua opposizione tra lui e la luce. Noi lo vediamo dalle quattro fasi della luce diretta fino alla quarta fase, non puoi vedere l'opposizione dalla luce, solo allora tu desideri di fare la restrizione, l'azione che è opposta alla tua propria natura, che è il risultato del falso stato che diventa apparente. Perciò qui ci deve essere grande lavoro nel gruppo per spingere la persona di non riposarsi e lasciarsi andare attraverso onore, passioni e invidia, in modo che quanto più frequentemente sia possibile e quanto più potentemente possibile lui deve fare azioni chiamate buone azioni, che di portare contentezza al creatore. E qui anche deve lavorare sul vero e sul falso, cioè quali sono le buone azioni e cosa esattamente portare contentezza e cosa esattamente il Creatore, quando esamina tutte queste cose, allora si muove in avanti, in quel punto di decisione dove si sposta da l'Olishma all'Ishma. Questo è quello che chiamiamo il punto della sepoltura, la barriera. Punto della barriera, scusate, non della sepoltura, il Maxom. E qui poi emerge da morte alla vita. E tutto questo è attraverso il gruppo che fa pressione su tutti quanti, fino a che noi sentiremo quella pressione del gruppo, non saremo capaci di fare niente, perché solo attraverso la pressione del gruppo viene la luce anche. Abbiamo due forme di lavoro, dice Rav. La mancanza, è avere ogni cosa, perché noi siamo materia che manca ogni cosa, perché noi siamo connessi alla fonte che ha creato noi, che ha ogni cosa, quindi così come noi siamo compresi di entrambe le forze, la forza ricevente che siamo noi, la materia, è la forza di dazione che è come una scintilla che esiste in noi, noi la vogliamo sviluppare in modo di prevalere sulla nostra intera materia. Quindi abbiamo due distinzioni, una da una parte contro l'altra parte, dalla scintilla verso la materia, dalla materia verso la scintilla. Anche chiamato dal creatore verso la creatura o dalla creatura verso il creatore, perciò abbiamo il lavoro che è nell'ingaggiare il desiderio di ricevere che abbiamo e poi il nostro lavoro è di richiesta, preghiera, l'addolore della divinità, della rovina, gli stati che se non li sentiamo nella piena misura della loro severità non saremo capaci di elevare la giusta preghiera, cioè la richiesta, in modo che la luce influenzi questa mancanza, perché influenza solo a una completa misura. Questa misura è chiamata gradi o livelli, quindi almeno il minimo livello. Il secondo lavoro è che noi siamo davanti chi ha creato noi, che ci tratta, ci sviluppa, ci corregge, ci eleva fino al suo grado di santità. E questo è il lavoro di lode. Queste due forme sono opposte. E uno deve lavorare e completare se stesso con entrambi, in modo che uno non contraddica o eliminare o cancellare l'altra. Entrambe devono essere nella piena vera misura e poi nella tensione tra loro porterà all'attivazione della luce, dove la persona una fine a Keter, l'altra fine a Malkut, e poi nel desiderio di ricevere il primo livello dei 10 Sefirot costruito dalla richiesta, la rottura della frantumazione del cuore e le lodi di gratitudine e le benedizioni, che è il punto di Keter. Questo è come dobbiamo avanzare. È una persona dimentica di tutte queste cose, lui è confuso e lui pensa che le confusioni che lui riceve siano fuori ordine, sono solo sporadiche. Se avessi vissuto su una isola deserta, lo sai, con pappagalli attorno a me, l'oceano, senza essere disturbato, allora avrei successo in spirituale progresso. In questo modo io devo miserabilmente prendermi cura di migliaia di cose e ho problemi dall'interno e dal di fuori, e questo è incorretto perché è un solo sistema. Non c'è giustizia in muoversi in un diverso posto, provare a cambiare le esterne condizioni. Invece, quando la persona, ovunque lui sia, con le condizioni che lui, in cui si trova, deve provare a non cambiare niente di queste, ma solo migliorare il suo impegno ogni momento di essere fermo alle sue parole attraverso l'ambiente, quanto grande o male sia quello che ha ora, attraverso l'ambiente di portare contentezza al Creatore, realizzare che questo ambiente è orchestrato dal Creatore, in modo che dopo lui realizzerà come è ben adatto e perfettamente designato queste condizioni sono per il suo avanzamento. La Mosca chiedono cos'è buona pigrizia e cos'è pericolosa pigrizia. In ogni qualità che abbiamo c'è un buon uso di quello e un cattivo uso, perché l'uso dipende dalla persona. Le qualità in sé non fanno niente di buono o cattivo. Rubare è una buona cosa se tu rubi dal tuo ego per la dazione. È al contrario, è male, e così via. La pigrizia può essere una buona cosa. Balasulam ne scrive in una diversa lettera, anzi, dove dice: siediti e non fare niente è meglio. Perché devi tu fare tutti i tipi di cose non senso nel mondo? Guarda quante cose inutili ci sono, ed è così immerso nella confusione che non può più trovare alcun orientamento. È una persona pigra, vuol dire una persona che per lui prima l'intelletto viene e degno senso di giudizio, e solo se vede profitto allora compie un'azione, non è frettoloso. come per cui l'azione viene prima della decisione, quindi la pigrizia, ogni qualità, tutte le qualità devono essere in equilibrio. Arrivare in equilibrio non solo in sé, ma solo tra le persone anche. Se noi siamo interconnessi come in un Lego, quindi qualche qualità che io ho merge con la tua qualità, succede che noi equilibriamo noi stessi, quindi nessuna qualità è buona o cattiva, ma per iniziare nella connessione di tutte, tutte le qualità saranno per il meglio e non possiamo arrivare alla correzione da noi perché queste qualità sono... non sono connesse le mie qualità, le sue qualità e così via, e questo è perché da solo non puoi raggiungere la correzione, ma solo nel gruppo, e in generale non puoi raggiungere la correzione senza connessione, perché solo lì trovi tutte le qualità dentro di te con tutti gli altri. Non c'è individuo nel mondo che sia mancante verso di te, perché solo nel connetterti con lui tu complementi certe qualità in te e poi tutte le qualità arrivano in equilibrio, arrivano a un buon uso. Solo anche la peggiore qualità, dove tu vuoi uccidere qualcuno, mangiare qualcuno, rubare o qualsiasi cosa che tu puoi nominare, tu vedi queste qualità è dentro di te da solo, non possono essere in equilibrio, tu solo le restringi, ma usarli puoi solo se ti connetti con gli altri. Perciò ricevere in ordine di dazione, cioè usare tutte le tue qualità per il meglio, può essere fatto solo nell'ultima fase, quando tu ti correggi in dazione, in ordine di dazione, prima puoi sopportare la connessione con tutti gli altri, e perché vai a connetterti con tutti gli altri, puoi ricevere in ordine di dazione perché sei in equilibrio con tutti gli altri in un sistema. C'è una domanda qui che vuol dire di ingaggiare nella frantumazione del cuore, e perché dobbiamo avere speciale tempo per questo? Perché ci deve essere un specifico tempo per cose buone, anche per sentirsi bene per le benedizioni. Tutte queste saggezze che Balasulam ci dà, che ci scrive, provengono dai patriarchi, che per quasi per 1500 anni hanno vissuto spirituali sensazioni, hanno spirituale vita in un modo che hanno portato anche i loro figli dentro quella. È come i bambini sono cresciuti, loro sentono la società e le relazioni. Ovviamente c'erano problemi, tutti andavano, attraversavano le correzioni, ma era chiaro per loro di quello che avevano bisogno di fare nella spirituale natura che loro esistevano, avevano corrette distinzioni. Ed ecco perché non veramente avevano un scritto metodo, Torah. Solo quelle leggi e giudizi che il Pentateuco, la Torah di Mosè, ne parla, che come il fondamenta, e loro sapevano quando dalla loro natura sentivano di essere addolorati o benedetti, grati e così via. Quando caduti da quello spirituale grado hanno smesso di sentire la connessione col Creatore e hanno smesso anche di sentire questi cambiamenti nelle relazioni, semplicemente è scomparso e non hanno più saputo niente e loro erano nel buio. Questo è chiamato esilio dalla spiritualità, ma prima dell'esilio i saggi sapevano che l'esilio era imminente e loro hanno composto un libro di preghiera vuol dire che la persona sa a cosa deve ritornare, cosa deve fare al mattino dal lavoro del suo cuore. Ma per chi erano questi libri? Per quelli che erano di già iniziavano a capire che avevano bisogno di entrarci, cioè che erano vicini al lavoro del cuore di correggere il desiderio. Perciò noi speriamo saremo capaci presto di aprire il libro di preghiera e vedere cosa anzi hanno scritto per noi di fare. Prima di tutto c'è la correzione prima della persona va a dormire, chiamato leggere la Shema sul libro, la correzione di mezzanotte, poi la preparazione per la colonna dell'alba e tutte quelle letture del Shema che è al mattino, cioè come la persona va durante il giorno, è una combinazione di forze, così come noi impariamo dal grembo, c'è una forza che tiene l'embrione all'interno e lo sviluppa, e poi quello che dopo apre le porte e lo spinge fuori. Due opposte forze. Da dove provengono? La voglia di ricevere, la voglia di d'azione, il livello di equilibrio tra di loro. E anche quando il mattino viene, cioè che la voglia di d'azione prevale. E questo è chiamato il ciclo che loro attraversano. Quindi vedi, la grande luce appare e questo è quello che simbolizzato dal sole, e poi il buio, le forze del buio e così via. Questo è quello che simbolizza il ciclo che deve essere nella persona. E poi, secondo queste condizioni, come la persona ha bisogno di lavorare, non è che noi sempre dobbiamo tenere l'interno sole dentro di noi e fermarlo. No, invece se uso il sole il giorno correttamente, allora la notte deve anche venire il buio, ed è il risultato del mio corretto lavoro durante le forze del giorno. E questo è come vengono uno dopo l'altra. Ed è anzi attraverso questa combinazione che la correzione avviene.
Yaakov mi Germania shoel,
dalla Germania chiedono qual è quella sensazione di confidenza che è descritta nella lettera, qual è il migliore modo di ottenere quello. Confidenza è descritta per noi in ogni situazione che è diversa. Che vuol dire confidenza? Confidenza vuol dire percepire le forze della luce. Se tengo questo nel palmo delle mie mani, la fonte della mia vita, allora mi sento completo, piena confidenza. Per quanto la mia vita non è esattamente nelle mie mani, un pochino perdo che Dio non voglia sia sotto estranei controlli, allora perdo quella confidenza. E questo è come costume nel nostro mondo. Noi nel nostro lavoro abbiamo diverse distinzioni, dove se spostiamo tutto e non c'è nessun altro al di fuori di lui, per quanto io sia in quella sensazione che sono nelle mani del Creatore, la mia confidenza è nel giusto posto. E qui ci sono molte distinzioni. C'è la santità inanimata, che è chiamata fede al di sotto della ragione, che è più vicino a fanaticismo. Quando uno sente che io cancella i suoi dubbi, il suo desiderio di ricevere, nella strada si sente in piena confidenza. Vediamo certe persone, una buona sensazione, come qualcuno che ubriaco l'intero mondo è suo, come una persona povera che non è niente. Non è che uno è deliziato nella misericordia, bisogna distinguere, ci sono tante distinzioni a proposito di questo. La piena confidenza viene corrispondentemente a una grande mancanza, un grande desiderio. Che io sono in ansietà, in paura. Ho una grande mancanza nella mia vita, nella mia sensazione della vita, e la sensazione della vita non è quella piccola vita come una formica, un piccolo animaletto o anche un essere umano che non sa che vuol dire essere vivo o morto, o ancora di più per una persona che è in spiritualità. Invece qui la sensazione della vita è in più grandi vasi, quindi corrispondentemente a quella mancanza di confidenza o confidenza molto più grande, e noi non possiamo complementare al di sopra le nostre bestie confidenze, accetto che attraverso la fede deve essere al di sopra della ragione. Lui costruisce in noi solo dopo che c'è la luce che riforma, come lui scrive, come Balasram scrive nell'introduzione allo studio 10 Sefirot, che questa fede, questa luce di Assadim che lui riceve, veramente ci eleva, che vuol dire che ci eleva, riempie tutti i miei desideri, che sono così grandemente anticipando per quel riempimento, quella sensazione della vita, e noi preferiamo di essere la luce di Assadim. È in quella sensazione che è nel Creatore la fonte della mia vita, invece di essere in me nei miei vasi, perché allora sono disconnesso da Lui. Questo è anzi l'alto punto in cui ne parla, che devo avere solo il minimo nutrimento. In breve, con questo arrivi alla vera confidenza, non contraddice la fede, perché provengono da due fonti. Ho fiducia nella confidenza nel Creatore e la fede è in me. Noi raggiungeremo questo, ma ora è ancora presto. Da Hong Kong chiedono qual è il lavoro di dare lodi e cosa ne fai. Il lavoro di dare lodi. Può essere di essere grati di ricevere la salvezza dal suo ego. Che uno aveva tutta l'abbondanza in questo mondo, l'intero mondo è tuo, tu puoi governare. Fa tutto quello che tu desideri, e invece lui sente che sarei meglio morto in paragone a quella vita, la vita di avere di tutta l'abbondanza, controllo, governare ogni cosa nei nostri correnti vasi, e uno preferisce cambiare tutto questo dal punto di condotta, cioè che uno ha un pochino di qualcosa, di qualche memoria posteriore della connessione al Creatore, e questo per la persona è chiamato di essere salvato. È chiamato che, secondo quello che parlavamo prima rispetto alla confidenza, lui vuole dipendere su lui completamente, mancanza di corporeo, confidenza, vuole solo dipendere dal Creatore in qualche grado, ma questo non arriva attraverso intellettuale sforzo, ma solo attraverso la luce che riforma. Da Rava dicono, pensa della confidenza e fede, lui invece sente difficoltà nella vita. Dov'è confidenza e fede? Per noi non abbiamo né confidenza né fede, noi dobbiamo ricercare in ogni momento entrambi. Le ritroviamo nel loro opposto, le troviamo solo nel Creatore. Questo è anzi, questi sono i due punti che ti portano alla connessione con superiore grado, con il superiore del superiore. Da Tel Aviv chiedono come ottieni fede che porti la confidenza, come la riceviamo. Abbiamo detto che è proibito di ricevere la sensazione. No, sensazioni, questo è anche sbagliato. Che vuol dire che è proibito ricevere una sensazione? Tutti i nostri vasi sono di sensazioni, i nostri calcoli, è quello che sentiamo, come muoverci da una sensazione a un'altra. E la mente è solo aiuto, aiuta l'emozione. Non è vero che cancelliamo le nostre sensazioni, noi solo dobbiamo ispezionare e assegnare numeri, caratterizzazioni, accurate definizioni. Questo è il nostro lavoro. Ognuno pensi alla sua propria intenzione e lui non avrà mai così la corretta intenzione.
Tikra. 252.
Leggi. Attorno a queste colonne ci sono tanti, che l'illuminazione Binà che è rivestita lì, che è mischiata, è intrecciata con Malkut, perciò è chiamato un treccio fatto da un artigiano ed è come rosso fuoco l'illuminazione della sinistra e bianco fuoco l'illuminazione della destra. È loro l'illuminazione della sinistra, il Binah chiamato ora, che la circonda da tutte le parti. C'è un ruscello lì ed è scritto: in quel giorno la vita, l'acqua verrà fuori da Gerusalemme, metà al primordiale mare e l'altra al finale mare. Metà al primordiale mare. La testa dei seminari spiegano questo scritto e la sua voce fu sentita al di fuori e da questo la voce si risveglia dal di fuori, che era quello stesso ragazzo che interpretò i suoi studi e studiava prima davanti alla colonna di un mondo, e c'erano angeli di giudizio che volevano giudicare lui, e la sua voce si sentì al di fuori quando sentì quel verso: acque che sono in basso in Gerusalemme, come possono elevarsi in alto in un posto che è più alto di tanti gradi al primordiale mare Binah? Qual è il bisogno di quelle acque in Binah? Dov'è quella posto da cui quei ruscelli provengono? E non c'è sensazione di ruscelli che provengono, che primordiale mare Binah, come potrà essere innaffiato da un posto secco come Gerusalemme? Chi vedrà quel posto che provveda acqua? Può essere che Gerusalemme dia acqua al primordiale mare, che è il posto da dove tutte le acque del mondo provengono e fuoriescono? 254. Quando la voce di quel ragazzo entrò come una freccia, ognuno ascoltava lui a quel tempo, tutti quelli che erano davanti lui si chiusero e dissero: chi sono quelli che non lasciano lui, il figlio del Dio vivente? Loro si alzarono e si aggrapparono ai tre colonne, all'illuminazione delle tre linee, e lui entrò e ognuno si riunì attorno a lui. 255. Quel ragazzo disse: finora avevo paura, e questo è quello che mi è stato detto, di quei giudizi che mi afferreranno. Loro gli dissero: non aver timore, santo figlio, qui sarai con noi per 7 giorni, e ogni giorno ti lavererai con il sacro in te e poi sarai nel posto di tutti gli altri ragazzi che sono qui. Quel ragazzo si aprì e disse, e sarà in quel giorno, l'ultimo giorno, il giorno la quale fine è legato al suo principio, Bina è chiamato lui ed è scritto il Levita lavora, perché il lavoro del Levita è di quel grado che è nascosto è occultato, e perché è occultato è chiamato chi, perché chi è nella forma di nascosto, e quando quel chi è scritto con la lettera Hei di Malkut viene a far vedere che la fine di tutti i gradi Malkut è l'inizio del grado Binah, che ogni cosa è uno, e perché quella parola O è la fine Malkut, perciò la lettera Hei è aggiunta a essa, Malkut, su quella parola Hei, che Binah riveste Malkut. Ne segue che la parola chi è Malkut, ma nel tempo in cui Bina riveste lì, 257, Gerusalemme è destinata a portare acqua e di diventare come una fonte. Il superiore grado è chiamato chi, non è Gerusalemme, ma certamente Gerusalemme quel giorno sono uno, sono entrambi Malkut. Ma la differenza tra loro è che Gerusalemme, quando è circondata da tutti i suoi santi gradi, è chiamata Gerusalemme. E questo è quello come appare. E ci sono i circondanti gradi che sono chiamati Azeroth. Questi sono gli interni e quelli che circondano lei dal di fuori. E ci sono di più interni gradi che quando circondano lei sono chiamate camere, e ci sono gradi che quando circondano lei sono chiamati palazzi. È il Santo Santissimo. Dentro tutti questi gradi c'è un singolo punto chiamato l'appunto di Manulà, catenaccio che è occultato in Malkut, chiamato quel giorno. Che lui si è chiamato la terra, Malkut è chiamato la terra, ma solo il punto occultato, 258, e alla fine della correzione, quando quel giorno arriverà che l'occultato Manulà, catenaccio, fuori da alzerà l'illuminazione di Binache in Malkut, una fonte d'acqua verrà fuori dal primordiale mare Binah che si estenderà a Malkut, e questo è come una madre che tiene il figlio nelle sue braccia, e fuori dal latte che così è metà di loro indietro al primordiale mare, perciò è scritto in quel giorno vita, acqua di vita verrà fuori da Gerusalemme, metà al primordiale mare, fuori dall'abbondanza che prende dal primordiale mare, l'abbondanza si versa e metà ritorna al primordiale mare, vuol dire Bina riceverà più grandezza da Malkut, e metterà, andrà al finale mare, al punto di Manulà, al catenaccio, che poi riceverà tutte le sue correzioni dall'abbondanza del primordiale mare. 259. Il finale mare vuol dire il suo finale grado, il punto di Manulà, catenaccio. Il santo Pio, il santo assaddista, l'anima di Rabbi Shimon, quanta gioia su gioia era in quel ragazzo dagli studenti del seminario, e quel ragazzo vide 200 sapori nella Torah e corone sui padri in quel giorno. Grande è colui che merita di insegnare il suo figlio. Non ho capito, 260, c'è occultato il segreto in quel ragazzo, perché lui partì il mondo e perché volevano giudicare lui, e lui fu salvato da quello, e questo è perché visibilmente lui non voleva voleva svergognare il Rav davanti a tutti, perché delle sue domande vedeva che il Rav non poteva rispondere e non aveva timore di andare a un altro Rav di correggere i suoi studi, e da questo voleva giudicarlo con duri giudizi, e perché di questo, anche se fu salvato dal giudizio, non è salvato qui. Ci vollero 7 giorni fino a che la sua forma fu completata, quando si lavava con grande dolore davanti a tutti, fino a che la sua forma fu completata. E da quello che lui dipartì il mondo, non chiedere di sapere, 261. Sotto il cerchio, nella Azara, che è l'illuminazione di Binah, in Malkut, che sono intrecciato in quelle acque e ruscelli che sono lì, è scritta una singola fonte che espande e viene fuori al di fuori ed entra il grande mare Malkut rispetto a Chokmah, e descrive il cammino nel mezzo del mare dove c'è il dominio di Malkut mitigato con Binah, il punto Mittaka della chiave in cui la grande balena è cresce nella moltitudine, come detto, metà nel primordiale mare che è nel mezzo del mare, quando un'altra fonte emerge, quella fonte va ed espande segretamente sotto l'abisso, sotto Malkut di Miftaka, nell'ultimo mare, l'occultato Malkut di Manulà, del catenaccio, e tutte queste acque, dure acque, lui le umilia e le piega in modo che non andranno a sabotare chi abita il mondo. È detto che colui che ha un cammino nel mare è in dure acque un percorso nel finale mare, 262. E nella metà dell'Azara ci sono 2 cherubini con piccole facce, e che è l'arte del Santo Re, perché i loro gar sono coperte di ali, e in vac di gar in loro c'è l'intera Israele per ricevere l'intera illuminazione, fino a che non vengono fuori da sotto le loro ali al di fuori, in modo che non guardino gar che sono coperte dalle ali. Felici sono quelli che entrano sotto le ali di questi cherubini, perché 13.000 torri del sole che sono di Zerampin, che sono le 12 combinazioni di Avaya, è quello che la include, Obitum, in ognuna delle 3 linee, illuminano nei cherubini come devono, perché questo vuol dire piccole facce, come in giocattoli.
Questo è il nostro carissimo fan, quello che porta fa. Lo stato di annullamento dell'Ubar all'interno del utero materno, che con difficoltà ha il proprio desiderio, non respira, lui completamente dipende dall'utero, e insieme a questo lui raggiunge una tappa quando inizia a respingere. Che cos'è questo stato tra annullamento assoluto? Perché questa è una mancanza? Sembra che lui non è vivo, perché lui è infelice? Ma qualcosa del genere. Ci sono posti più sicuri se non quelli che rimanere nell'utero materno? Tu hai cambiato il tuo stato attuale?
Sì,
è tantissimo. E allora? Che cos'è questo desiderio, questo stato? Quando comunque vuole distaccarsi, allontana da là. Li tira fuori da là, lui sente già questa pressione, ma questo viene dal superiore, mai sa che si avvicina verso il prossimo gradino, mai, questo sempre avviene E lui sta bene lì, lui vede il mondo da una parte all'altra, la candela sta in testa, studia la Torah, gli angeli, insomma le forze. Tutti si preoccupano intorno a lui, non ha bisogno di niente, quello che lui vuole riceve in un certo senso. Ancora prima che lui vuole, lui già riceve. Lui non deve innalzare la mano, niente, come abbiamo detto. La connessione sua col superiore è talmente fitta e non c'è differenza di loro. Non c'è Aviyut che li distingue. Lui li ha annullati. Allora per conto di questo, il superiore diventa come una cosa unica. E basta. E quello che gli si aggiunge, tutto si annulla, e questo non si trova come un barriera tra lui e il superiore, ma tutto si trova in adesione col superiore. E allora quando lui si è sviluppato completamente, allora lui ha raggiunto questi 9 mesi ed inizia a creare dentro di loro una specie di intermedio, qualcosa di intermedio. È già Aviyut Aleph, come se fosse grande nave, si allontana, così dentro di lui inizia a formarsi questa pellicola, questo strato, qualcosa che non si rapporta a lui, come un embrione. Il fatto che dentro di lui si forma già questa parte tra lui e il superiore, discendendo da questo, si inizia il processo del parto, mette in moto il processo del parto. Ci sono tante cose qui, non è possibile spiegarle. In quanto lui spiega questo, è difficile capire, passa questo, e allora capisce che questo è così. Il cabalista, come dice, non hanno scritto questo per quelli come loro, invece per noi soltanto per chiedere la luce, desiderare di trovarsi in questo. Perché c'è differenza tra periodo di dazione e quello di ricezione?
Dare è dazione, è ricezione è dazione, ma dare è chiamato che noi abbiamo acquisito vasi, distinzioni. Non c'è tempo in spiritualità, ma quando si arriva alla nostra materia perché del nostro desiderio di ricevere, che il superiore influenza non può essere in contatto con il desiderio di ricevere, allora c'è tra loro c'è un clipà, una buccia tra loro, che mantiene che saranno differenziati e separati.
Può fare. Com'è possibile la connessione tra i due? Talmente tanto forma contrapposta. Nel nostro mondo non ci sono questi esempi. L'acqua e fuoco. Loro toccano a vicenda e uno spegne l'altro, annulla l'altro. Ma loro nello stesso punto si trovano, hanno la stessa natura interiore, quella di acchiappare, di prendere,
di acquisire, di prendere. Mentre la spirituale forza non possono arrivare a conoscere l'un l'altro, non c'è approccio,
Bitulia dadi, yafe, toda.
Se diventerebbero in contatto, ci sarebbe immediato?
Tutto subito autoannullamento, così c'è questo concetto nella fisica.
Quindi qui è impossibile, semplicemente è impossibile, non ci può essere contatto, perciò c'è un sistema di bucce
forte, elegante e molto complicata, che fa una giusta connessione tra la santità e il desiderio di ricevere.
Può essere come la verità della luce, può essere la verità è quello che è in mezzo. Usiamo certi tipi di cose che non possiamo connettere insieme, di adattatori, adattamenti, perciò c'è un tempo per perdonare. L'intera condizione è la differenza tra il tempo di dare e il tempo di ricevere. Quello che scende dall'alto in basso
all'interno della creatura
lo vedi quanto tempo ci vuole per digerire